si alzano a levare del sole, quelle che la foglia di lattuga dal panino me la devi levare, quelle che hanno una determinazione che levati, quelle che non si levano di torno, proprio no. Quelle che non fanno leva sui sensi di colpa e che in generale la leva anche no, grazie. Questa spuntata speciale di martedì 12 maggio è tutta per voi che state già muovendo la testa in controtempo, per voi che non siete interessati al battere e al combattere, per voi a cui un po' di sano ska non si può levare. Lovers.
Acci picchia, com'era la dedica in levare? Cinzia Poli, buonasera.
Buonasera Claudio Iampaglia. Questa è una puntata un po' anomala di Presto Presto, soprattutto per l'orario.
Sì, per noi è già tardi, ve lo diciamo, certo. Per noi è molto tardi, per voi no, speriamo che...
Ma insomma abbiamo un palco con 7 elementi.
Wow, grazie, ci avete fatto un grandissimo regalo. Un applauso ai One Droppers intanto.
One Droppers. Allora, questa è una di quelle serate in auditorium per la settimana dell'abbonaggio, chiaramente fa parte del, rientra nei grandi festeggiamenti dei 50 anni di Radio Popolare, ed è la settimana in cui insomma un po' vi chiediamo di sostenere la radio, di sostenere l'informazione libera, perché ci sembra che in questo periodo serva.
Sì, diciamo che facciamo 50 e 50, no? Di solito noi diciamo così, un po' per i nostri 50 anni, un po' perché chiediamo sempre l'aiuto. Noi ci mettiamo per esempio l'auditorium
The One Droppers ci mettono
la musica, poi esempio, non so, noi ci mettiamo gli ospiti
e voi ci mettete l'abbonamento, mi sembra.
Ma siccome noi siamo solidali, plurali, pensiamo che condividere, solidarizzare debba essere orizzontale per tutti e con tutti, abbiamo pensato
di coinvolgere anche Emergency, che questo fine settimana compie 32 anni, e siccome insomma gli ascoltatori sostengono Radio Popolare, Radio Popolare potrebbe sostenere Emergency.
Perché no? Condividiamo, facciamo sempre 50-50.
Va detto Emergency, che molto spesso nelle nostre puntate di Presto Presto ci è stata utilissima, è stata un po' i nostri occhi, le nostre orecchie nelle zone di guerra, dove non arriva quasi nessuno, ecco.
Non si è collegato? Non ancora, adesso lo aspettiamo, va bene. Magari lo avviso intanto.
Va bene, facciamo queste cose così in diretta.
Devi anche
chiamare, non so,
tua. No, perché il collegamento è abbastanza complicato, perché
sì,
ovviamente...
perché dobbiamo collegarci con Gaza, e quindi in questo momento non è facilissimo, abbiamo fatto delle prove prima, ma insomma ci riusciremo entro la fine della serata, soprattutto perché il medico che voleva mettersi in collegamento con noi era molto motivato a farlo, non si sa perché, anche perché... Vabbè, insomma, noi ringraziamo tantissimo le persone che sono venute anche qui questa sera, che hanno partecipato non solo alla DJ set prima, all'incontro con Alessandro
aperto.
Braga e Roberto Maggioni su la Radio Popolare e Milano, e che adesso si sono trasferiti qui. Fatevi sentire dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici a casa.
Allora, come si svolge la serata? Facile, facile. Un ospite, due chiacchiere.
E tanta musica.
E tanta musica. Un ospite, due chiacchiere e tanta musica.
Musica.
E andiamo avanti così finché non siete tramortiti. Questa era la nostra idea. Non so se voi siete d'accordo, ma a noi piaceva.
A noi piaceva questa
così.
Formula.
Quindi
così
andiamo avanti in questo modo. Sì, direi che è il momento. Secondo me fra pochissimo si collegherà, perché mi ha detto siamo pronti, ovviamente.
Io potrei andare a chiedere da dove arrivano magari le persone che... Voilà, sono qui nel pubblico, no? Così.
Sì, comincia, dai, fai la prima fila.
Buonasera, signora.
Tu sai che tu non lo sai, ma tu sai cosa stai facendo.
Cosa sto facendo?
Facendo
la valletta.
Stai intervistando una persona che oggi compie gli anni.
No, signora, auguri! Come si chiama?
Ione.
Ione, tanti auguri alla signora Ione! Ecco.
E tu dirai, ma tu come fai a saperlo?
Come fai a saperlo?
Faccio il giornalista di Radio Popolare, delle cose devo saperle.
Giusto, quindi con l'abbonamento si sostiene anche questo tipo
ci
di
siamo,
informazione.
Cinzia.
Ci siamo.
Teniamo i tempi.
Torniamo dopo da lei, signora Ione, festeggiamo
allora,
come si deve.
Abbiamo sentito in questi due anni, ovviamente li abbiamo sentiti soprattutto da Gaza, ma anche dal Sudan, dalla nave Life Support. Questo è un momento ovviamente più serio della serata, ma anche quando erano in appoggio alla Sumud Global Flottiglia, insomma, ovviamente ci hanno aiutato a raccontare. Emergency e la persona che ci sta ascoltando, pensiamo adesso, ci ha aiutato in particolar modo nei momenti più duri e cupi di Gaza, il coordinatore medico di Emergency a Gaza.
Giorgio Monti, il dottor Giorgio Monti, buonasera.
Buonasera, ciao a tutti.
Buonasera, dottor Monti, un applauso, facciamoci sentire, grazie. Immagino che da voi dovrebbe essere, credo che siate un'ora in avanti, quindi insomma
sì.
Saranno già le 10 di sera, ci immaginiamo le 10 di sera dopo una giornata particolarmente impegnativa. Dottore, ci fa così, giusto per un'idea, una giornata sua tipo a Gaza?
Ormai sono la regola queste giornate, quindi siamo allenati, diciamo. Noi non facciamo ricoveri, quindi facciamo soltanto attività diurna, comunque siamo, diciamo, totalmente focalizzati su quello, perché ci alziamo al mattino in gruppo, siamo 4 o 5 a seconda dei momenti, e raggiungiamo una delle nostre due cliniche dove apriamo, e apriamo a tutti quelli che arrivano, che sono bambini, in maggioranza minori, sono donne che vengono nel nostro centro di maternità, sono anziani con malattie croniche, sono pazienti con traumi, con malattie acute, sono persone che vengono per sfogarsi un po', per stare con qualcuno, a volte senza malattie evidenti nel corpo, ma con danni nella psiche, e comunque sono anche in alcuni momenti i nostri amici, perché dopo un anno e mezzo alcuni sono con noi da tanto tempo. Quindi stiamo lì tutto il giorno assieme ai nostri amici collaboratori, una quarantina di Gazzaui come dottori, infermieri, ma anche driver, tecnici, addetti alle pulizie, e stiamo lì tutta la giornata, poi torniamo a casa ad aspettare il giorno dopo.
Dottor Monti, noi abbiamo più volte raccontato la necessità, l'importanza della medicina di base nel contesto della distruzione, della dispersione dei legami, della mancanza di qualsiasi... Però voi avevate anche un'equipe di chirurgia, ci può dare un'idea anche del resto attorno a voi? Avete in scambio ancora informazioni con il resto degli ospedali aperti? E il quadro, se lo conosce, perché non ci siamo messi d'accordo sulle domande, ve lo diciamo, è tutto in diretta, certo. Come la radio è. Se ha notizie, com'è il quadro attorno a voi?
No, noi siamo in contatto costante con tutte le altre... con tutti gli altri operatori sul campo, a cominciare dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute e tutte le altre organizzazioni non governative che lavorano. Noi ci troviamo periodicamente, l'ultimo incontro abbiamo fatto ieri, poi abbiamo delle chat di gruppo dove ci scambiamo difficoltà, problemi, aiuti, quindi siamo tutti una grande famiglia che si occupa di cose diverse. Siamo anche stati dentro gli ospedali e la situazione è drammatica, perché il sistema in sé è crollata la medicina di base sulla quale noi lavoriamo in modo particolare, e in quel modo crolla tutto, perché la medicina di base è un po' le fondamenta del sistema sanitario, quindi non essendoci medicine, non essendoci ambulatori, il 60% degli ambulatori sono completamente distrutti e quelli che ci sono funzionano in parte, e fa sì che anche gli ospedali vadano al collasso, perché sono parzialmente danneggiati. Vi ricordo che il 98% delle strutture sanitarie sono state colpite almeno una volta, e diventa difficile, perché a seconda dei vari momenti dell'anno ci sono diverse difficoltà. Si è ridotto ultimamente il numero dei traumi, non si è annullato, vi ricordo che abbiamo 851 morti da quando è cominciata la cosiddetta tregua, però nel frattempo abbiamo avuto l'inverno, il freddo, alcuni bambini che sono morti di freddo, continua la malnutrizione e nelle ultime settimane il caldo, oggi c'erano oltre 30 gradi qua, il caldo ha portato un aumento incredibile di infestazioni parassitarie, scabbia, pulci, pidocchi, topi che stanno invadendo le tendopoli. Quindi è una battaglia un po' a 360 gradi a diversi livelli di intensità comunque.
Allora, io intanto vado giù, Cinzia, perché il pubblico può fare domande al dottor Monti, se volete, è un'occasione, siamo qua tutti insieme, collettiva, e quindi se volete fare domande io scendo da voi, intanto lasciamo a Cinzia fare un'altra domanda. Sto scendendo.
Volevo chiedere al dottor Monti, lei diceva appunto durante la cosiddetta tregua i valichi avevano iniziato a riaprirsi, avevano iniziato a rientrare un po' di aiuti umanitari e di ciò che serve ai vostri ospedali, alle vostre cliniche. Lo scoppio del conflitto in Iran ha bloccato nuovamente l'ingresso di questi aiuti? Com'è la situazione?
Ma in realtà l'apertura vera e propria non c'è mai stata, la cosiddetta fase 2 non è mai partita. Giusto per fare, scusate se sono un po' didascalico, ma la fase 2 doveva portare la tregua, cioè l'assenza di combattimenti, doveva portare l'ingresso degli aiuti, doveva portare i corridoi umanitari per i feriti, l'apertura delle frontiere, doveva portare il ritiro dell'esercito, il disarmo di Hamas e l'ingresso di un governo tecnico. Ebbene, i morti ve li ho appena ricordati, i feriti sono 2.400, gli aiuti non entrano in realtà, entrano molto molto poco. Solo per dare qualche numero, per intenderci, nel mese di ottobre erano entrati 170 convogli di aiuti umanitari, nel mese di marzo ne sono entrati 50, quindi entra pochissimo. I feriti che escono dovevano uscire con una percentuale di 150 al giorno, ne escono una media di 6 al giorno. Per far uscire tutti i malati ci vorrebbero 8 anni. Non si sono aperte le frontiere, l'esercito è passato da 53% di occupazione al 60%, proprio dichiarato la settimana scorsa. Il governo tecnico che doveva entrare non è mai entrato. Entrano del materiale commerciale, come viene definito, e anche la Camera di Commercio di Gaza dice che anche questo materiale non è chiaramente monitorato. Per certo si sa che il 39,5% dei camion che entrano con materiale definito non necessario. Quindi il paradosso è che nella striscia di Gaza non si trovano i pomodori, che costano 25 shekel contro i 5 di prima della guerra, e però si trovano le cioccolate, si trovano le patatine, si trovano le cose assolutamente inutili.
C'è una domanda dal pubblico, il tuo nome?
Cinzia. Buonasera dottore, volevo chiederle in una situazione così drammatica quali attività sanitarie quotidiane riuscite ancora a svolgere?
Ciao Cinzia, grazie. Noi facciamo medicina di base, come ti dicevo, quindi siamo riusciti a procurarci medicine, un po' le avevamo comprate dall'Italia, un po' le stiamo trovando qui, un supporto importante ce lo dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La nostra attività è fatta in questo modo: noi abbiamo un piccolo pronto soccorso in entrambe le cliniche, dove stabilizziamo feriti e malati acuti, per intenderci sono un attacco di cuore o un ferito, questo lo stabilizziamo per portarlo negli ospedali. Abbiamo ambulatori di medicina di base dove quotidianamente vediamo circa 250 persone per le malattie più comuni. Le malattie più comuni in questo momento sono le infezioni dell'apparato respiratorio, intorno al 70%, e al secondo posto fino a poche settimane fa arrivavano le malattie gastrointestinali, legate ovviamente alla cattiva potabilizzazione dell'acqua, solo il 60% dei gazawi riesce a trovare acqua pulita. Però adesso al secondo posto ci sono le malattie della pelle associate al, come vi dicevo, pidocchi, cimici del letto e scabbia. Poi abbiamo un servizio materno-infantile dove facciamo family planning, dove seguiamo le donne in gravidanza, le donne in allattamento, distribuiamo cibo terapeutico, vediamo bambini, facciamo vaccinazioni, distribuiamo farmaci gratuitamente. Ecco, questo è quello che facciamo e che riusciamo ancora a fare anche seguendo malati cronici.
Guardo il pubblico, non ci sono mani alzate, ci sono volti molto seri, ovviamente l'ascolto è questo, per fortuna, insomma, con la serietà dovuta. Dottore, noi intanto la ringraziamo, sappiamo che lei è il coordinatore. A che missione è, per curiosità, mi perdoni la domanda?
Io sono la settima rotazione, in realtà sono qui da ottobre 24, con qualche riposo a casa.
Va bene, e noi la ringraziamo intanto con un applauso dalla sala per farle sentire.
Grazie.
Il nostro ringraziamento e il nostro calore.
Questo è il saluto dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, la ringraziamo tantissimo per essere stato con noi.
Vuole ascoltare un inizio di un brano, perché non c'è niente di meglio che
per uscire
da questo racconto di due note che ci riposizionano nel nostro restare umani gli uni con gli altri.
È un po' difficile
molto
passare
volentieri
da quello che è appena stato raccontato a quello che suoniamo noi mediamente, che è, diciamo, musica
allegra.
Sì. Ci proviamo.
Ci proviamo.
Grazie al dottor Giorgio Monti, il coordinatore grazie medico a Gaza. Buonanotte, grazie.
Buonanotte.
The One Droppers.
I did last night, I can't remember right. I'm so tired, I'm so tired, I think I'm gonna die. Say, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 beers. The thought of ladies love song. Talking and laughing all night long. Oh yeah. Please, bartender, give me one. What I did last night, I can't remember.
remember Beijing. And if the classical race rule, oh no. Hey bartender, get me in tune.
Tempi tecnici, pulsanti che devono funzionare.
Vabbè, e questa era What I Did Last Night, come si sarebbe intuiva, eh?
Appena appena. Ciao, dedichiamo un pezzo alle radio.
Alle radio.
Tutte le radio, tranne Radio Popolare, che fa ancora della musica decente normalmente.
Prego.
Turn on my radio. All the shit gets around when I turn on my radio. There's no music for me, no music for me.
days. When the sisters on the street, I used to fight just a push and a beat. No more violence, no more hate. There's a son I led the way. And the talk
e questa, lasciatemi indovinare, era Feeling Fine, dalla voce di Jack Mazzantini, dai, Davide Jack. Grazie, Mazzantini, caro. Molte bretelle, molti cappelli, molti tatuaggi, vedo un pork pie, si chiama quel cappellino lì,
pork pie.
E la coppolina si chiama? Coppola, coppolina, proprio tecnicamente nel gergo Sky, coppolina, molto bene.
Vabbè, noi...
prossimo pezzo?
Andiamo avanti, questa in realtà è okay. È una cover, una delle poche che facciamo ormai, è un pezzo originariamente di Edith Piaf, un po' rimescolato alla nostra maniera, quando, ah giusto, attacco io.
Lo spritz che fa lo quell'effetto
lo spritz,
lì.
Lo spritz, lo
spritz. If the sun should tumble from the skies, oh, the seas suddenly run dry. Oh, if you love me, really love me, no, let it happen, darling. If it seems like everything is lost, you
Let it happen, darling. I won't care. No, I won't care.
The One Droppers.
E questa era una cover adesso... di Edith Piaf, era la Vie en Rose, no? Non era?
Questa cover di Edith Piaf era la Vie en Rose, chiede Cinzia.
Sì, era una battuta.
Cosa fai, Giuda?
Era una battuta.
Vieni qua sul palco, che devi andare a presentarli tutti quanti, anch'io. Tu da chi cominci? E alla batteria per i One Droppers,
Ale Vibez.
Vibez, Ale!
Al pianoforte, Jacopo Batta Battaini, buonasera.
Buonasera.
Bello avervi qui.
Avvocato, che piacere.
Poi abbiamo qui alla chitarra Biagio Iano Giano.
Giano.
Biagio Giano Ludovico, buonasera.
Buonasera a tutti, grazie.
Facciamo un po' di convenevoli, anche se... Falli tu che sei più...
padrona di casa.
Sì, sei più padrona di casa.
Adesso allora mi sposto verso la sezione fiati, dove trovo Andrea Poggio. Poggio Poggesi? Pog Poggesi, buonasera.
A tutti,
buonasera. Tommaso Mustacollini?
Grazie, sì.
Al basso!
E al basso, giusto, devo dire almeno lo strumento.
Al trombone!
E manca il trombone, Giovanni Giopacchiana, buonasera Giovanni.
Ciao, buonasera a tutti, un onore, un privilegio essere qua a suonare stasera, grazie.
Ma siamo noi contenti di avervi qui sul palco, quando mai ci ricapita, Claudio?
E alla voce, The Voice!
Ila.
Davide e Jack Mazzantini.
Accidenti.
Mazzantini, abbiamo colto degli sguardi eloquenti mentre cantava l'ultima canzone. Ci sono degli affetti in sala. Ci sono degli affetti in sala.
Tra l'altro, il Jack Mazzantini qui denota un'origine genovese da un tatuaggio, perché lui sul braccio ha scritto Macaia, che è Asena, se non sbaglio,
e anche il Mugugno, quello, però,
che, esatto, quello che noi,
quello che è più ligure è Mugugno, che
Mugugno,
c'è cioè,
ma io purtroppo da questo lato vedevo la sinistra, Macaia. Macaia e Mugugno,
sempre guardare alla sinistra.
Macaia e Mugugno, non male. Macaia e Mugugno.
Macaia e Mugugno.
Ok, mi sono perso, dove siamo, cosa dobbiamo fare?
Beh, diciamo
Radio Popolare,
non...
l'abbonaggio, la diretta One Droppers, cosa manca?
Secondo me dovremmo trovare il secondo ospite.
Ah, andiamolo a cercare. Cerchi tu, cerco io.
Sì, mi lancio io.
Dai,
nella caccia
tu.
Al tesoro, anche perché vado ormai un po' sul sicuro. Continuiamo con gli ospiti che insomma festeggiano con noi il complemento
del compleanno
di Emergency. Le devo dare la mano o viene di sua spontanea volontà? Venga, la porto sul palco. È con noi il secondo ospite, è qui in carne e ossa,
Massimo Malara, il coordinatore dei volontari di Emergency di Milano.
Buonasera Malara.
E non solo, partecipa a Emergency davvero da molto tempo. Massimo, ciao.
Ciao, grazie a tutti, grazie dell'ospitalità e grazie di averci augurato buon compleanno.
Senti, l'ultima volta che eri venuto qua?
Non me lo ricordo perché c'ho un'età adesso.
Vabbè, è sempre un'emozione arrivare in questo auditorium, anche per noi avervi qua. Da dove vuoi cominciare, Cinzia?
Partiamo da una cosa importante, partiamo dalla campagna Ripudia. Ripudia è una parola che ha dentro di sé le due I che sono, fanno uno e uno, l'11, l'articolo della Costituzione. Che cos'è la campagna Ripudia?
Allora, la campagna Ripudia è una campagna che abbiamo sentito il bisogno di attivare ormai più di un anno fa, perché noi siamo dentro la guerra, purtroppo, per fortuna, da 32 anni. Purtroppo perché ci troviamo spesso a cominciare a lavorare in contesti di guerra, in quelli che vengono detti teatri di guerra. Per fortuna, perché comunque un po' di aiuto lo portiamo alle vittime civili della guerra, è questa l'evidenza da cui nasce Emergency. Solo che viviamo nel paradosso per cui, nonostante noi sentiamo testimonianze come quelle del dottor Monti, che ci dovrebbero spingere a dire vabbè, allora sta roba basta, noi lo diciamo da 32 anni, noi banalmente diciamo ragazzi questa roba della guerra è ora di finirla perché conosciamo le conseguenze, la guardiamo dal punto di vista delle vittime. Ecco, nonostante questo, in questo periodo storico, soprattutto la politica sta prendendo una direzione un po' diversa, sta dicendo ma sai che sto strumento guerra forse mi serve e invece la nostra Costituzione dice che lo strumento guerra non serve a dirimere le dispute internazionali. E allora ci sembrava il caso di rendere non più sottointesa quella tendenza naturale di tutti noi a ripudiare la guerra, la ripudia la nostra Costituzione, ma la ripudiamo tutti noi personalmente, e forse era il caso di renderla un po' manifesta. Da questo nasce questa campagna che per fortuna sta andando bene, ha attivato tanti comuni, tra l'altro abbiamo 1.650 comuni in tutta Italia che hanno appeso fuori dal loro municipio lo striscione che dice questa città ripudia la guerra, abbiamo 1.200 scuole che l'hanno fatto e anche enti culturali, insomma si sta muovendo dal basso grazie soprattutto a tanti volontari che la stanno attuando sul territorio.
Questo è molto interessante perché noi, sai, Massimo, se sei un ascoltatore sai che tendiamo a raccontare le campagne, no? Abbiamo raccontato la legge di iniziativa popolare, Sbilanciamoci, Rete Pace e Disarmo per il Dipartimento per la difesa civile non violenta, abbiamo raccontato molte altre iniziative in questo periodo, ma difficilmente sentiamo la voce poi dei protagonisti locali, perché la cosa interessante di Ripudia, a cui lo dico subito, scanso di cui io partecipo, quindi sono parte in causa, per correttezza lo dico, sono un sostenitore, un fan, un attivista, è fatta dal basso, cioè sono volontari. Chi sono i volontari emergi? Beh, tra l'altro stasera qua ce ne sono due, no? Per dire, no? Siete ovunque. Chi sono i volontari di Emergency? Che gente è? Dove stanno? Che fanno?
Allora, i volontari di Emergency sono su tutto il territorio nazionale, per fortuna. A Milano poi, per fortuna, siamo tantissimi, siamo 14 gruppi solo a Milano. Cosa fanno i volontari di Emergency? Sostanzialmente fanno due cose da che mondo in mondo: raccogliere fondi per l'associazione e diffondere quella che noi chiamiamo una cultura di pace. Questi sono i due mandati statutari, diciamo così. Sì, noi li decliniamo in 1 miliardo di modi diversi, e questo è quello che fanno i volontari di Emergency: sostenere le campagne, attivarsi, rendere, far sapere alle persone perché Emergency lavora in certi posti e come lo fa. Se Emergency lavora ancora in certi posti, c'è un motivo che va oltre quello che troviamo sul campo, ma riguarda tutti noi.
È appena finita la raccolta fondi con le colombe di Pasqua, le 100 cene per Emergency. Su cosa si stanno attivando adesso i volontari?
Ma guardi, i volontari sono sempre attivi, c'è sempre qualcosa che a giro torna. In questo momento a Milano, per chi fosse interessato, c'è anche una lotteria che verrà estratta a ottobre, con cui noi facciamo sempre una gran bella raccolta fondi che va interamente ai progetti di Emergency. Il biglietto costa soltanto 1 euro, quindi è come non comprarla di fatto il biglietto. E poi soprattutto fra qualche giorno saremo tutti impegnati, cioè molto, in maniera molto educata lasciamo che finisca il festeggiamento di Radio Popolare il 15 e noi iniziamo 16 e 17 in casa Emergency a festeggiare il nostro compleanno.
No, infatti dopo abbiamo una sorpresa esattamente su questo. Io volevo tornare, siccome prima abbiamo sentito Giorgio Monti, no? Davvero toccante, no? Il modo in cui le persone, tra l'altro Giorgio Monti, ospedale Sant'Orso.
Sant'Orso di Bologna, sì.
Primo ospedale che aderisce alla campagna Ripudia per intero, cioè l'ospedale con tutti i medici aderiscono alla campagna, adesso qualcun altro forse, chi lo sa, arriverà, interessante questa situazione. Non c'è solo Gaza, ovviamente, sapete, no? La guerra forse, come dire, che conosciamo meno e che ha i numeri più inquietanti, perché gli orrori sono tutti terribilmente tragici, uguali, non c'è ovviamente nessuna scala, ma forse è più dimenticata per la sua dimensione, incredibilmente quella del Sudan, dove voi siete presenti da moltissimo tempo.
Nel 2007 con un ospedale di cardiochirurgia e ancora prima con una clinica pediatrica. Siamo in Sudan da tanto tempo, con diversi ospedali, una clinica pediatrica anche al nord, una clinica pediatrica che si affaccia su un campo profughi naturale, si dice, perché non è un campo profughi che è stato costruito da, diciamo, l'UNHCR, un'entità sovranazionale, ma è una cosa che è venuta fuori da sola e adesso ha dentro 500.000 persone. E in questi contesti, in questo contesto è scoppiata anche una guerra civile che ha fatto tantissime vittime. All'inizio praticamente non lo sapeva quasi nessuno, non se ne occupavano i media, adesso qualcosa si dice, però di fatto la situazione è molto grave sia per chi sta morendo in quella terra, adesso il conflitto si è spostato dalla capitale un po' più giù verso il Darfur, ma soprattutto perché sta causando la più grave crisi umanitaria della storia, il più alto numero di sfollati, 11 milioni di sfollati, Per darvi un dato che fa rabbrividire, secondo me, quando è finito il conflitto nella capitale Khartoum, solo di cadaveri dalle abitazioni ne sono stati estratti 23.000. Questa è una guerra di cui spesso non si parla, però dà veramente la misura di quello che sono i conflitti oggi. E quindi non è solo quello che vediamo nei telegiornali più spesso, ma è una situazione che tante popolazioni in diversi luoghi del mondo, 53 sono le guerre che si stanno combattendo mentre stiamo parlando, ecco, che queste popolazioni vivono in questo momento.
E ovviamente siete in Ucraina, siete storicamente in Uganda, Sierra Leone, Afghanistan, ovviamente con una rete di 50 posti di emergenza, suo primo soccorso tra ospedali. Però tornando al Sudan, anche io vorrei espormi, Cinzia, se mi permetti un secondo.
Te lo permetto, Claudio.
Crudelmente. Nel senso che c'è un dato che noi non ci ricordiamo mai, no? Perché sempre un po' questa cosa degli italiani brava gente, noi siamo sempre, come dire, assenti dalle responsabilità un po' quelle storiche, per carità, non ci ricordiamo neanche di essere stati colonizzatori, figuriamoci quelle di oggi. In Sudan, voi direte, ma noi cosa c'entriamo in Sudan? Allora, settimana scorsa, finalmente, sono arrivate le prove di quello che si dice da sempre, cioè che le forze di intervento di supporto rapido che combattono contro l'esercito, tra virgolette, governativo, due eserciti molto determinati, assolutamente impossibile farli sedere in questo momento a un tavolo di pace, si scontrano con armi che vengono date da qualcuno. Bene, le armi vengono date all'esercito regolare, vengono dati da moltissime coalizioni internazionali, purtroppo anche occidentali. Ai ribelli vengono dati fondamentalmente dall'Etiopia e dagli Emirati Arabi Uniti, ed è arrivata la prova con i droni, c'è stato un grosso dibattito. Sapete chi è gli Emirati Arabi Uniti, con chi hanno un accordo di partenariato militare fortissimo, per cui noi siamo il 12° esportatore al mondo di armi? Noi. E sono quelli gli accordi firmati in pompa magna dal governo, l'idea che il nostro export militare sia la punta di diamante da quando abbiamo deciso di disinvestire dal mobilità sostenibile per trasformare Leonardo in società puramente militare e così via. E quindi per fortuna che c'è chi dall'altra parte prova non soltanto la cura, ma quello che poi chiamiamo la diplomazia dal basso, quello di riuscire a portare aiuti, cura e poi un minimo di sollievo, no? Perché poi cosa succede, Massimo? Che nei paesi in cui i processi durano decenni, poi le cose cambiano. In Iraq voi state riconsegnando un ospedale a Mosul a cooperative di medici locali, giusto? Cioè, perché poi è pace, cioè costruzione di pace.
Sì, in teoria questo è l'iter che speriamo per tutti i nostri ospedali, perché noi abbiamo ospedali che ormai abbiamo costruito 29 anni fa e stiamo portando ancora avanti. La speranza è quello che è accaduto in Iraq, è che un domani riusciamo a lasciare quello che abbiamo costruito, il personale tanto è formato, sa andare avanti da solo, e quindi riusciamo a lasciare una struttura funzionante che è d'aiuto alla popolazione e all'autorità sanitaria locale. Questo però, purché si rispettino i criteri del principio sanitario di emergency, che è molto semplice: gratuità, eccellenza e responsabilità sociale. Se si mantengono questi principi, noi lasciamo volentieri la nostra struttura che abbiamo costruito, mandato avanti, eccetera, all'autorità sanitaria locale. Spesso il nome non ci gioca a favore, perché emergency sembra una roba che fai in urgenza e vai via. In realtà la sanità di emergency è una sanità di lungo periodo che serve a risollevare, lo sentivamo prima dire anche al dottore, sistemi sanitari che crollano. E questo è il tipo di intervento che facciamo. Gli ospedali che costruiamo sono in tutto e per tutto uguali a quelli che conosciamo noi se ci va di sfiga e ci dobbiamo entrare qui in Italia. Non sono ospedali da campo, non è una sanità improvvisata, non è una sanità di serie B, è una sanità che porta il progresso medico, il progresso della scienza a portata di tutti gli esseri umani. E questo è il principio che ci ha lasciato il dottor Strada. Lui diceva sempre: se i principi non sono di tutti, allora chiamateli privilegi. Dietro questa frase c'è il lavoro di emergency.
Massimo Malara. No, io avrei soltanto una domanda che è un po' così, forse un po' naif, però insomma la campagna è ripudia e di emergency, però insomma che l'Italia ripudia la guerra lo dice la Costituzione. Le istituzioni di fronte alla campagna di emergency, non dico i comuni che si sono associati eccetera, le altre istituzioni in che modo reagiscono alla campagna di emergency?
Allora, noi ce la mettiamo tutta per stimolare le istituzioni a partecipare, a esporsi. Però sappiamo benissimo, e questa è un'altra eredità che ci ha lasciato il dottor Strada, che in queste cose non dobbiamo aspettarci che ce le faccia qualcuno, soprattutto che ce le faccia la politica. Lui lo diceva bene nel suo ultimo libro, è meglio che ci muoviamo noi in autonomia, noi cittadini. E non a caso la seconda fase della campagna di Puglia si chiama Io Obietto, va proprio in questo senso. Voi tutti sapete che nel 2005 è stato abrogato il servizio civile, l'obiezione di coscienza. È stato abrogato perché non c'era più la obbligatorietà della leva. Adesso questa cosa ce l'abbiamo un po' qua dietro nel cervelletto che sta per arrivare. Tutti i comuni italiani hanno obbligatoriamente devono tenere aggiornate le liste di leva, quindi in ogni comune c'è la lista di leva. Si sente sempre dire ma cosa possiamo fare noi personalmente, singoli cittadini? Ecco, una cosa da poter fare è andare al proprio comune e chiedere che accanto al proprio nome nella lista di leva venga annotata l'obiezione di coscienza. Questa è una cosa che si può fare anche adesso e noi su questo ci stiamo muovendo da pochi giorni. I volontari in tutta Italia stanno stimolando i comuni che hanno aderito a Ripudia e in un secondo step anche gli altri a mettere a disposizione le liste di leva per i cittadini perché possa essere annotata l'obiezione di coscienza. Non è un atto simbolico, è un atto concreto che dimostra al legislatore, a chi ci governa, la nostra intenzione di ripudiare veramente la guerra. E da questa cosa qui poi possono nascere decisioni e può nascere un orientamento diverso da quello che ci sta coinvolgendo, che vuole che la guerra sia la cosa migliore che possiamo fare per stare meglio. Noi di Emergency, ma tutti noi sappiamo bene che non è con la guerra che possiamo stare meglio, ma con una società basata sui diritti, quello che la guerra nega.
Grazie tantissimo. Massimo Malara è responsabile del coordinamento dei volontari di Emergency e con te insomma ringraziamo anche
grazie Massimo,
tutti
grazie
i volontari
che sono intervenuti. Noi vi lasciamo alla musica e poi ci sarà un'ulteriore sorpresa?
Mi sa
vediamo.
Di sì.
Dai, vediamo,
mi sa
vediamo,
di
vediamo,
sì.
Continua a essere sempre più difficile comunque. Yeah.
Allora, normalmente adesso sarebbe la vostra parte, no? Cioè, noi suoniamo, voi cantate. Ogni tanto potreste anche rendervi utili.
Possono cantare anche da casa.
Potete cantare anche da casa, peraltro, ascoltatori di Radio Popolare, esatto. È facile, ci sono due parole sostanzialmente che sono Lion. Più convinti?
Lion!
Ecco, questo è lo spirito, è quello. Lion è un po' gattino, ma è Hero.
Hero!
Perfetto. Purtroppo c'è Wagner che ha fatto il featuring in questo pezzo, non è possibile venire stasera. Sostituitelo voi.
One Droppers.
Yes. Oh, santo cielo.
The One Droppers.
Il pubblico dei One Droppers. 10 lodi per il coro.
Allora, qui tu chiedevi leone o eroe, giusto?
Sì.
Leone o eroe. Adesso abbiamo forse qualcuno che ci risponderà, vediamo. Allora, cara Cinzia, abbiamo il collegamento, no?
Sì, allora ci siamo messi in collegamento con una persona che parteciperà ai festeggiamenti per i 32 anni di Emergency nel fine settimana.
Allora, sabato e domenica, Casa Emergency, Milano, via Santa Croce, facile, ex scuola che il comune ha dato incomodato per un tot di anni ad Emergency, lo sapete già. Sabato 16 maggio, Contro la guerra, ricordi Cinostrada, se volete alle 19:30, gratis. In collaborazione con Piano City, sul palco Davide Busta di Leo, cioè Subsonica per capirci, il Busta. Fiorella Mannoia e Noemi, che faranno un omaggio cantato e recitato a Gino Strada. Domenica.
Allora inizia la rassegna stampa live del Quotidiano Bellico a cura di un tale Claudio Iampaglia,
sconosciuto abbastanza innominabile, non so perché lo invitino, perché
secondo me infatti giovane che si farà, se no già non si fa.
Però
non
c'era Selamiccio, la presidente di Emergency, c'è Costanza Spocci della RAI, insomma c'è tanta gente simpatica.
E poi c'è una performance musicale di Nico Morelli con Piano City Milano, ci sono degli spettacoli per i bambini.
E poi nel pomeriggio cosa succede?
C'è la musica di Casa di Lego. Cioè, e poi c'è una sessione di stand-up comedy.
Eh sì, incredibile.
Ecco, vedi, perché già, ecco, vedi, il nostro...
Guarda che è scappato già. Fa ridere, ma anche fa riflettere, si
no,
dice.
No, perché, insomma, il cantante Davide, Jack Mazzantini, ha detto che era difficile cantare dopo aver sentito Il Medico da Gaza, dopo aver sentito Massimo che ci raccontava dell'attività della campagna. Esatto, e poi iniziare a fare musica. Ci domandiamo come si possa a un certo punto fare della stand-up comedy.
Pensa che c'è chi ce la fa ed è tra l'altro difficile, è una missione notevolissima, e sono Edoardo Conforto, Davide Calgaro, Monir Gassem e Max Angioni. Ma noi dovremmo essere in collegamento al telefono con...
Con Edoardo Conforto. Pronto, ci senti, Edoardo?
Edoardo? Pronto? Cosa?
Ci sente bene?
Edoardo? Ci senti lontano?
Ma dove sei?
Sei in bagno?
Nel sotterraneo. Ah, ecco.
Parla più forte, vieni più vicino.
Ecco, scusa, ho messo le cuffie. Meglio.
Edoardo Conforto, grazie per essere venuto.
Ciao.
Cioè, Edoardo, tu sarai praticamente... Salire. Vieni sul palco.
Neanch'io so chi siete voi, raga, non facciamo finta. Non preoccupatevi. Ciao a tutti.
Tu
buonasera.
Praticamente sarai l'animatore della festa di compleanno di Emergency.
Esattamente, sì.
Cioè, fai palloncini.
Mi sento Pintus, se mi chiami così. Esattamente, sarò l'animatore della festa di compleanno di Emergency. Innanzitutto, grazie mille per collaborare con Emergency. Grazie mille, Emergency, per avermi invitato. E saremo domenica in quattro, appunto io, Monir, Davide Calgaro e Max Angioni, per passare un'oretta assieme, diciamo, perché in mezzo a guerre, bombe, chirurgia e roba del genere, un'ora ci ridiamo sopra. Quindi dalle 19 più o meno, se siamo coi tempi.
Missione notevole.
Fa ridere, ma anche riflettere è un titolo molto bello e vi salva la vita questo titolo.
Allora, io garantisco sul ridere. Riflettere non è proprio il nostro, diciamo, anche personalmente parlando. Però ci proveremo in ogni modo, se non altro a dare un contributo, posso dire, un po' di leggerezza in questo momento così greve.
Niente barzellette di base.
Niente barzellette, solo la cara e vecchia stand-up comedy. E quindi tragedie, morte, distruzione, ma anche cose negative che possono capitare all'interno delle nostre vite.
Beh, però la stand-up comedy è questo, no?
Sì.
Cioè, io vedo i miei figli adesso, per dire, noi ovviamente io sono boomer, quindi i miei figli hanno iniziato a dirmi: ah papà, però la black humor, cioè devi un po' capirla sta roba qua. Mi hanno fatto giocare anche quel gioco terribile, hai presente? Against Humanity.
No?
Vabbè, non ve lo descrivo, okay. Una cosa l'avete, alcuni di voi l'hanno capito. Esatto, un gioco terribile dove si dicono cose terribili, però si ride. Uh-huh. No? E ho imparato che in effetti si può ridere, se in maniera intelligente, si può ridere di cose terribili.
Sì, no, si deve ridere di tutto, secondo me, anche delle cose terribili, perché ci aiuta a superarle, soprattutto. Altrimenti saremmo ancora al livello precedente, diciamo, in cui ci si incazza e si bombarda un altro perché si prende tutto sul serio. Invece ci ridiamo un po' sopra e dai.
Ma mi sembra un buon suggerimento per qualcuno questo.
Ma guarda, magari fare il contrario, diciamo. Però almeno arriviamo tutti quanti a domani e nel frattempo stasera l'abbiamo passata bene. Quindi, perché non farlo?
Edoardo, io ho seguito, siccome appunto sono novello, ho seguito il tuo canale YouTube e mi sono guardato anche uno spettacolo di un'ora, incredibile, l'ho guardato tutto.
Uno dei pochi.
E mi sono anche divertito.
Grazie.
Quello che c'era, cioè, c'era anche
quello che c'era.
Ho guardato tutto quello che c'era perché ho detto, vabbè, guardiamo, no? Nel senso, e devo dire che ho capito che si può ridere veramente di un sacco di cose meravigliose, le nostre paure, di qualsiasi, veramente di qualsiasi cosa.
Sì. Secondo me la cosa più bella della comicità in generale è che si può ridere di se stessi, delle proprie tragedie, delle proprie fragilità e di tutto quello che, avendo l'occasione di avere un microfono e della gente che sta zitta e che ti ascolta veramente, ti puoi... Guarda che uno lo dà per scontato, ma è un potere incredibile stare qua e vedere voi che dite, ok, parla lui, io no. Soprattutto per noi uomini. Te lo giuro, non è una cosa che uno dà per scontato, assolutamente. E quindi è bellissimo... Sì, lo so, questa era cabaret speech per tirarla. Lo so. Da qualche parte dobbiamo aver preso anche noi altri, che è l'eredità comica. E, diciamo, io, ad esempio, sempre per sdrammatizzare la mia figura maschile, di solito inizio le serate dicendo quanta gente, grazie per aver riempito questa sala, non vedevo così tanta gente dall'ultima volta che sono entrato in camera di mia madre senza bussare. Visto? È questo il bello. Tutti
però tua mamma
paura.
Non ride, tua mamma non ride.
Mia mamma c'era quando ho registrato lo spettacolo con questa battuta dentro e le ho tributato l'applauso di tutta la sala, perché dopo anni di repliche in cui la usavo come battuta iniziale mi sembrava il minimo.
Scaldare il pubblico, ho capito.
Sì. Cioè tu scaldi il pubblico.
Proprio come fa mia mamma. Esatto. Esattamente lo so.
Beh, da qualcuno avrai preso, no?
È troppo divertente questa roba.
Da qualcuno avrei preso, sì.
Solo per probabilità prima o poi capita.
Ma ecco, cioè, l'interazione con il pubblico, l'improvvisazione, come la vivi? Cioè hai qualcosa di pronto da, cioè, da no?
Oppure in generale,
vai di repertorio?
Come tutti gli improvvisatori e come tutte le persone che non vogliono lucrare sul pubblico, ti prepari con un materiale bello pronto, rodato, in cui tu l'hai pensato, l'hai messo a posto, ci sei stato male, è andato bene, non è andato bene e alla fine hai un buon prodotto. Nella mente di noi esseri umani questo vale 10, ok? E può essere la miglior cosa che tu abbia, la tua divina commedia, ok? Poi qualcuno si sta cagando addosso in sala, io intervengo, quello vale 10.000, perché quello lo stiamo condividendo tutti quanti assieme. Quindi è bellissimo interagire col pubblico perché spezzi veramente la quarta parete e siamo umani con umani. Però secondo me non puoi fare un intero spettacolo su questa cosa qua, perché sennò si chiama assistenza sociale ed è tutto un altro campo.
E poi hanno pagato il biglietto spesso,
esatto,
e quindi magari...
Avrei dovuto studiare per farlo.
Comunque meglio chiedere, c'è qualcuno che si sta cagando adesso in sala? Per caso?
No, ma mi ruberebbe subito.
Aspetta.
Ci portiamo avanti.
Edoardo Conforto, ma quindi tu andrai lì e cioè condividerete il palco o ognuno poi fa il suo numero?
Scusami. No, penso che ci alterneremo, io faccio un po' da presentatore perché sono abituato anche a aprire gli spettacoli, un po' a fare da truppa d'assalto e poi faremo un quarto d'ora, 20 minuti ciascuno.
Ah, quindi un'oretta dalle 5?
Dalle 19 alle 20 ci hanno detto, okay. Quindi immagino dalle 19.30. Conoscendo...
Quindi attenzione, avrete attorno tutta la festa dell'Inter, penso.
Sì, infatti, grazie, perché già non avevo abbastanza ansia ad avere un'ora di responsabilità di palco,
ma
diciamo.
Anticiparci qualcosina, non so, qui questa sera, una cosa piccola di quello che farai durante la festa di compleanno.
Ma sei proprio in zighina tu,
Scusa, ce l'abbiamo qui, non è neanche il telefono.
Ho recentemente scritto un pezzo sul popolo più amato del pianeta, ultimamente, è facilmente immaginabile quale sia l'etnia, ok, chiamiamola così, il versante dell'amico immaginario che va per la maggiore ultimamente. Per fare questo ho approfondito la circoncisione, ok?
Ah sì?
Che non so, cioè non su di me, ok? L'ho studiato gente circoncisa e ho scoperto che come patto tra il bambino ebreo e Dio, la circoncisione è il rituale che praticamente lega queste due entità assieme, per cui al bambino viene prelevato una parte di prepuzio, ok? Un lembo, diciamo, una striscia che poi continuerà a cercare per tutta la vita sotto forma di terra su cui ci vive già qualcun altro.
Si può lavorare.
Fa ridere ma anche riflettere, raga.
fa ridere ma anche
riflettere. Edoardo Conforto, ma grazie per essere venuto fisicamente qui.
Grazie a voi ragazzi,
davvero grazie a voi. Ridiciamo l'appuntamento?
Ridiciamo l'appuntamento
domenica?
No, perché io ho perso il foglio.
Domenica 17 maggio, durante appunto le celebrazioni per i 32 anni di Emergency, a casa Emergency a Milano in via Santa Croce, ci sarà anche lui, Edoardo Conforto. Grazie ancora.
Grazie a tutti, ciao. Grazie.
Buonasera,
a voi.
Grazie. Ciao. Vabbè, a questo punto mi sembra più semplice fare un po' di musica. Che dici, Mac? Molto più semplice.
Mi dai fiducia e mi permetti di essere un po' meno intesito. E vabbè, noi faremmo gli ultimi tre pezzi, anche
perfetto,
perché il tempo è tiranno. Ostia, in realtà li tiriamo in lungo magari. E basta, e poi ciao, buonanotte a tutti. Un po' più difficile.
good when you dance. So shake, 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 shake your legs. Fun, fun, fun till you drop and a beer is down. Shake, 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 shake your legs.
Grazie a tutti. No, you don't know.
Facciamo l'ultimo o la chiudiamo qua?
No, ancora.
Dai,
certo, sì.
Convinti.
Ma sì.
Sei serio?
Ma guarda, abbiamo 11 minuti.
Ma avranno cantato da casa. Avranno cantato
io
dalle
non
auto.
Io non li ho sentiti.
No, you don't know.
Cioè, avevi il microfono, potevi unirti ai cori.
Ma mi sono
tu.
Unito, ma era talmente forte sentito. La voce del pubblico.
Vabbè, allora passiamo da un leitmotiv all'altro. Bugalù?
Questo è il nostro pezzo storico.
Sì, diciamo, quest'ultima infilata è stata una carrellata storica. I successori di One Dropper.
Una domanda dal pubblico.
Una domanda dal pubblico.
Quante cover avete fatto?
In vita nostra?
No, stasera.
Una.
Quindi?
Sono tutti, tranne quella.
Nove pezzi vostri e una cover.
Tutti pezzi nostri, due album.
Un applauso!
Grazie.
Anche io ho una domanda.
Ovviamente, siccome siamo bravissimi a fare marketing, non abbiamo portato mezzo album e niente merchandising, ma se ci scrivete social, OneDrop,
no, ma scrivetegli,
Facebook,
no, ma scrivetegli,
mandiamo tutto, cioè voi ci mandate i soldi, poi noi giuro ci abbiamo anche un avvocato, per cui guarda, più legale di così, e noi vi mandiamo tutto quello che volete entro certi limiti, cioè o un album o l'altro o delle magliette, fine. Cioè non è che ci sia proprio tutta sta scelta, però comunque qualcosa c'è. Prego.
Champions to dance.
dettagli, ma comunque quando venite a un concerto dei One Droppers fate parte della band, siete uno dei One Droppers senza cachet, vabbè, ma stasera è tutto in amicizia, la birra no, perché solo per chi sta sul palco, voi comunque state sotto, ma siete parte della band, vi tocca cantare, l'avete fatto prima, due parole facili, questa è ancora più semplice, è una sola che ci vorrà mai, ed è Bugalù. Beh, oh, prende subito comunque, cioè non è. Per cui, mo facciamo la prova, eh. Calma, tranquilli, ci abbiamo tempo. Quindi. And all girls dance
Fugalù.
Oh, Rudy's dance
Fugalù.
Damn Rastar dance
Fugalù.
Ma. Vabbè, ma sei critico però, eh. And all girls dance
Fugalù.
Oh, Rudy's dance
Fugalù.
Them Rasta dance
Fugalù.
Vabbè, no. Poi, però, cioè, non puoi essere.
Va bene, una volta.
Ma non puoi essere così sempre. Cioè, e che cazzo?
Un applauso agli stand-up comedians, ragazzi.
Quali? Ah, già. L'ultima, però poi...
Che scenetta,
un po' va bene, poi dopo parlo per cazzo. Comunque, l'ultima... Però vorrei sentire anche te. And all girls dance
Fugalù.
Oh, Rudy's dance
Fugalù.
Damn Rasta dance
Fugalù.
Oh, jam down for steps.
Grazie davvero a tutta la band, è stato bellissimo.
Io però
veramente.
ho una domanda dal pubblico. Che
sì.
Cos'è esattamente un bugalù? Cioè è che regno
è un ballo,
cioè regno vegetale, animale, minerale.
L'ultimo blocco, se non avete capito, è singaling. Cantiamo tutti insieme.
Shake your legs.
Balliamo tutti insieme e balliamo il bugalù.
Il bugalù,
il bugalù. Molto bene.
Però
tutta colpa
noi
sua.
Abbiamo una sorpresa per Jack Mazza Lanzantini.
Sì.
Vorrei dedicare.
Detto ciò, scusate, io
mancano due minuti. Vorrei
mi
dedicare.
Mi ero ripromesso di prendere un momentino familiare. Farò una roba molto da maschio italiano, sinceramente. Oggi è il compleanno di mia mamma, che è qua a sorpresa, per cui tanti auguri, mamma.
La signora Ione, ma...
Tanti auguri
a te.
No, tanti auguri non si canta.
Tanti auguri a Ione. Abbiamo fatto anche questa, eh?
Sei soddisfatto, Poggi? Hanno cantato.
Le abbiamo fatte davvero tutte.
Adesso,
davvero tutte.
Adesso, Claudio, il passo successivo è riuscire a convincere The One Droppers a venire in diretta alle 6 del mattino con noi.
Rimaniamo qua.
Ci vediamo ci domani. Sto ci ho pensato.
Ci hai già pensato, no. Mi sa. Ecco, ecco. Vabbè,
oddio,
comunque.
In realtà non è che mi alzi tanto prima, per cui parliamone.
Va bene, dopo ne parliamo per lo stesso ingaggio, per la stessa cifra, bene, direi equivalente.
Beh,
una birretta
come resiste a una proposta di questo
a una birretta alle 6 del mattino può essere assolutamente fantastico.
Conosco gente che fa di peggio per molto meno, per cui
noi ringraziamo tantissimo anche tutte le persone che sono venute
grazie
qui
pubblico,
questa sera,
grazie davvero, grazie a Massimo Malara, grazie a Giorgio Monti da Gaza,
Edoardo Conforto, grazie a tutti quelli che sono venuti, grazie ad Emergency per esserci, per c'è, per esserci, per tutto il lavoro che fa nei luoghi in cui ce n'è bisogno.
Cosa dobbiamo dire, Cinzia? Noi torniamo ai nostri doveri fra qualche giorno, presto presto, in onda per l'abbonaggio, poi ci rivediamo...
Presto presto, lunedì. Alle 6 del mattino, lunedì, sì, nel frattempo voi abbonatevi a Radio Popolare, sosteneteci, sostenete l'informazione libera.
Ciao, buonanotte, buona
buonanotte,
serata.
Grazie.
Ciao, buonanotte, grazie.
The One Droppers!